Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。ずっと抱えていた熱くなるような、
Fantascientificast presenta La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Quinta fermata. 7. In condotta. Il fenomeno delle sette e il sistema scolastico giapponese.
E dopo un lungo periodo di assenza, torna la nuova puntata del primo e, ahimè, tuttora unico spin-off di Fantascientificast, cioè il podcast sul Giappone, La sindrome di Inomaru. E, come al solito, abbiamo qui con noi l'onore di avere il mio compagno di viaggio, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao Omar, onore e onere, onere per voi, non per me. Per me è un onore, per voi è un onere, però grazie sempre di ospitarmi su queste frequenze tachioniche e fantascientifiche.
Diciamo che Marco, dopo la terza puntata, che è stata l'ultima in cui era un pochino anomala nella pur breve vita della sindrome di Inomaru, perché avevamo, vi ricordiamo, la splendida puntata insieme ad Antonio Moscatello, che se non l'avete sentita vi raccomandiamo ovviamente di andarla a recuperare, in cui parlavamo di un argomento, se vuoi, serio, Marco, e drammatico. Ritorniamo invece nello...
Sì, vicende con Nord Corea, comunque di attualità senz'altro, perché anche adesso c'è stata questa visita del
fantasma
nord coreano in Cina. Sì, comunque se non l'avete sentita ve la consigliamo, non tanto per noi ma appunto quanto per l'ospite Antonio Moscatello, che è appunto il giornalista di Asca News, che salutiamo anche perché Asca sta avendo dei problemi di gestione, quindi speriamo che ne possano uscire quanto prima. E quindi torniamo però alla formula classica, io e te, questa volta Omar.
E come al solito la sindrome di Inomaru si divide in due parti, parliamo di due argomenti non strettamente correlati, ma non so, al limite la correlazione la lasciamo alla fantasia dei nostri ascoltatori. E oggi parliamo, Marco, di due argomenti, se vuoi, un po' particolari, cioè uno particolarissimo, l'altro un pochino meno. Parliamo delle sette e soprattutto del sistema scolastico giapponese. Direi iniziamo subito con quello un po' più particolare, cioè quello delle sette, Marco.
Sì, è un argomento complesso ovviamente, perché di recente, diciamo, quello che ci ha fatto pensare di parlare, di trattare l'argomento delle sette giapponesi è la decisione del governo giapponese di trasferire sette dei membri della setta Om Shinrikyo, cioè di quelli che hanno fatto l'attacco al gas nervino nel 95 nella metropolitana di Tokyo, da un carcere a un altro, e questo è stato interpretato da molti come un segnale che questi saranno, che sono stati condannati a morte, sarà portata avanti la, appunto, la sentenza di morte. Ne aveva accennato forse nella prima puntata di sì. questo spin-off. In Giappone non annunciano quando quando sarà fatta la condanna di morte, ma dicono: ah, sai che c'è, cioè, quello l'abbiamo fatto fuori ieri, quindi lo dicono a cose fatte. Così come tutte le non è possibile visitare, ma non perché uno abbia interesse morboso, ma perché comunque è molto chiuso, non è possibile visitare dove si esegue la condanna di morte, è tutto un ambiente estremamente chiuso. E quindi tutto questo ovviamente è discutibile, perché vabbè, si può essere pro o contro la condanna di morte, però in generale una mancanza di trasparenza è sempre un problema. Questi sette membri appunto sono stati trasferiti, quindi ci si aspetta che non il capo, non il
guru,
il santone che aveva ordinato gli attacchi, questi sette più sotto. Tra l'altro erano tutti appartenenti a discipline scientifiche, chimici, fisici e così via, quindi gente che appunto aveva creato il sarin, l'aveva portato poi su queste nella metropolitana. Se non ricordo male ha fatto 12 morti questo attacco, più di 500 intossicati, anche perché poi nell'atto di compiere questa cosa farlocco, cioè poi alcuni si sono spaventati per fortuna, altri non sono riusciti a bucare con l'ombrello queste sacche di contenuti di gas erbine, quindi per fortuna ha fatto molti meno danni di quello che avrebbe potuto fare. Loro hanno ucciso anche altre persone prima, hanno fatto sparire un avvocato, la famiglia, quindi moglie e figlio, che li stava li aveva denunciati per tutta una serie di coercizioni e così via. Hanno anche intossicato con un furgone spargi gas tutta una zona di una cittadina dove vivevano i giudici, che di nuovo dovevano giudicare su questa su questo atto qui. Molta gente, non so se è morto nessuno, ma comunque molti sono stati colpiti. E chi hanno accusato? La polizia, appunto, questo sempre diciamo che Zenigata in confronto è Sherlock Holmes, qua la polizia ha avuto l'unica idea di accusare il marito di una delle vittime, che è rimasta cieca, non è morta ma è rimasta cieca e muta fino alla morte avvenuta parecchi anni dopo, perché c'aveva del fertilizzante, dicendo: ah, tu con questo fertilizzante puoi, tipo Before Vendetta, creare il sarin. Solo che appunto il sarin non si poteva creare con questo fertilizzante, e questo poi è stato tenuto in galera a lungo, accusato, credo anche condannato, finché poi non è venuto fuori per confessione di questi della setta Ohm, che avevano portato avanti, avevano causato anche questi altri attacchi. Dopodiché però questa persona, adesso cerco di ritrovare il nome, lui è Yoshiyuki Kono, lui adesso li difende paradossalmente, perché dice: così come io sono stato una vittima ingiusta, no, c'è una logica veramente commovente, così quello. Come sono stata una vittima ingiusta della media exposure, del fatto che, perché poi la polizia aveva fatto fuoriuscire una soffiata il nome di questa persona qua, quindi poi televisioni eccetera, tutti i media gli sono andati addosso, incluso anche i giornali di solito cauti come l'Asahi Shimbun, e quindi dice: così come io sono stato esposto a questa cosa qui, non vedo perché debbano essere trattati la stessa maniera, più che i membri in quanto tali, i figli e i parenti o quelli collegati, ma che poi non hanno fatto nulla, che però vengono considerati come gli untori manzoniani, o comunque come gente i pari e intoccabili. Ma infatti c'è anche un altro articolo.
Ma Marco, sì? Si è poi saputo il movente, la giustificazione di tutti questi attacchi, questi atti?
Dunque, che sono degli idioti fondamentalmente. Il punto era che questa setta era stata fondata negli anni 80, 84, da, appunto, dal santone Asahara, ed era una setta di quelle apocalittiche, di fine del mondo, di quelle che hanno fatto 500 morti in Guyana, insomma, di quella di Waco, che non è la città dove Stan Rick e Mawako già in Stati Uniti, dove il Fireman, il Department of Fireman, Fire and Arms ha fatto sì che poi la cosa precipitasse e morissero un sacco di bambini. Quindi è sempre una setta di fine del mondo, e quindi lui dice: ci dobbiamo preparare alla fine del mondo e dobbiamo quindi armarci. Hanno cercato di fare i fucili, non sono riusciti a fare i fucili. In più però c'era appunto tutta una serie di investigazioni su questi gruppi, e sia per distogliere questo che per destabilizzare in generale il governo, loro hanno detto: bene, allora facciamo questo attacco di gas nervino nella metropolitana. Ora, appunto, per quanto goffo e erratico, come per parafrasare Guerre Stellari, l'attacco è stato appunto, ha fatto 12 morti e in qualche maniera ha cambiato lo scenario. Cioè, prima in Giappone non succede mai niente di questa portata, quindi è stata una cosa
un impatto
epocale, che tra l'altro ha
un impatto incredibile.
Però appunto anche all'estero la gente non aveva contemplato la possibilità che si potessero fare attacchi del genere. Alla fine non è così complicato porre poi appunto un gas, un veleno, una cosa nella metropolitana. Infatti, tra le varie risultati, ma il minore è che adesso su tutte le stazioni della metro o comunque nel sottosuolo non ci sono più i cestini della carta straccia, perché era lì che questi hanno messo questi sacchi con questo liquido. I cestini sono tutti differenziati, non sia mai ai piani sopra, così e tra l'altro trasparenti, così puoi vedere quello che succede. Insomma, in qualche maniera questo è stato un po' il precursore dei vari attacchi terroristici su obiettivi non convenzionali, no? Cioè, è chiaro che se io devo attaccare il Parlamento, alla V for Vendetta, a un centro nevralgico, ho bisogno che è una dimostrazione di forza, no? Perché io bypasso tutte le difese. E proprio come diceva V for Vendetta, voglio dire, Alan Moore è stato un teorizzatore del non degli attacchi terroristici, ma di come ci si pone in confronti di un governo. In quel caso era un governo
totalitario.
Totalitario, così. Però è chiaro che tu dici: io attacco un simbolo perché è un simbolo, l'attacco. Però se, come è successo di recente, io attacco una qualunque metropolitana, un qualunque autobus, una cosa del genere, la cosa è indifendibile. Devi farlo solo, l'unico modo per prevenire è tramite infiltrati, tramite spie e così via, perché altrimenti non puoi controllare tutto. Comunque, anche se c'è la telecamera, ancora non c'è l'intelligenza artificiale che prevede che quello sta per fare qualcosa. Sì. Secondo me non manca molto, ma insomma. E quindi questo è stato il primo di questi attacchi, questo sì, New Age, nel senso che come setta New Age non, insomma, lascia molto a desiderare, anche se ha moltissimi adepti in Russia ancora adesso, anche perché poi per le varie follie del sistema giapponese non sono mai stati, cioè adesso poi si chiama Aleph, non è mai stata resa illegale. Quindi ancora esiste, c'è ancora degli adetti, mi pare che vendano dei computer che riassemblano, insomma. Quindi il fascino del cultista c'è sempre. Anche altre sette, non a questi livelli qui, o comunque declinazioni di dottrine religiose, hanno anche posti nel governo, sono assolutamente assimilabili a questa, però insomma sono molto discusse e discutibili in Giappone. La maggior parte della gente non va a genio che abbiano tutti questi poteri, anche perché poi anche qui sono esentasse, cioè se tu sei una religione non paghi le tasse, se sei una scuola associata a un tempio e così via non paghi tutta una serie di tasse, quindi hanno parecchi vantaggi. E appunto, però, in tutta questa tragedia c'è il problema dei figli di questi qui, perché alcuni di questi, allo shock di avere tuo padre e tua madre tutte e due che sono degli assassini, oltre allo shock che questi gli hanno fatto il lavaggio del cervello da quando erano piccoli, poi nessuno ci vuole avere a che fare, vengono licenziati perché colpevoli per le colpe dei padri. Anche questo poi lo mettiamo tra i link, c'è un bell'articolo sul Japan Times che pone questo problema,
per cui vengono emarginati dalla società.
Sì, beh, qui ci vuole poco, anche da Fukushima, quelli che erano stati poi colpiti da niente, però diciamo evacuati da Fukushima, in quanto le loro zone erano zone di esclusione, poi sono stati emarginati, perché comunque anche gli Hibakusha, cioè quelli colpiti dall'esplosione nucleare, diventavano radioattive, diventavano, che non è ovviamente, e diventavano gente da emarginare, perché e lì ci fu la morte di una bambina, che non mi ricordo come si chiama, che lei morendo riuscì in qualche maniera a smuovere a commuovere l'opinione pubblica, e negli anni 60, però parecchio tardi, e in qualche maniera finalmente a far presentare le vittime dell'esplosione nucleare come vittime e non come degli untori di qualche cosa che appunto dicono è assolutamente colpa. Quindi c'è il museo di, adesso non mi sfugge, no, però il museo di Hiroshima, questa cosa è mostrata benissimo, è commovente, sia le sofferenze di questa povera bambina, perché appunto morì per gli effetti a lungo termine della radiazione, sia per il fatto che in qualche maniera contribuì a cambiare l'approccio della società nei confronti di quelli che erano stati colpiti.
Marco, quindi, una domanda un po' fuori dal seminato, ma tanto i nostri ascoltatori sanno che quando noi due siamo insieme andiamo spesso e volentieri fuori il seminato, no, però se vuoi è un po' collegata. A livello, se vuoi, sono due domande, diciamo, tutte e due collegate. Allora, ufficialmente lo Stato giapponese qual è la religione di Stato, e in seconda battuta qual è la religione più diffusa in Giappone, per chi non lo sapesse? Ovviamente,
se allora le due religioni più diffuse sono buddismo e shintoismo. Ora, se queste siano legalmente considerate religioni di Stato non lo so. Nel senso, se il Giappone ha una religione,
cioè,
di Stato...
Io te la ribalto, cioè il Giappone si definisce Stato laico o ha una religione di Stato come poteva avere tempo fa l'Italia, per intenderci?
Beh, l'imperatore è comunque il capo della religione shintoista, è lui che tiene, non so se ancora... discendente divina, ma comunque ha una discendenza divina dalla dea Amaterasu, quindi comunque il capo religioso è un po' come, forse per fare dei paragoni che faranno rabbrividire i veri studiosi del Giappone, è un po' come la regina d'Inghilterra, sì, che è la
capo della chiesa anglicana.
Esatto, quindi in qualche maniera loro, dopodiché non so se lo Stato si professi laico o no, però appunto ci sono queste due religioni, una appunto quella, se vuoi, animista, più legata, sempre tagliando con l'accetta, ai kami, agli dei della natura che esistono in qualunque punto del bosco, ma anche della città, che appunto è quella shintoista, e quella buddista, che fu appunto importata dal continente, dalla Cina nel VI secolo, e coesistono perfettamente. C'è anche c'è una notevole compagine di cattolici, per esempio. La più grande comunità cattolica era quella di Nagasaki, che appunto fu per lo più spazzata via dall'esplosione nucleare. C'è anche questa cattedrale che, anche lì, tu certe cose non capisci. C'era questa cattedrale distrutta di Nagasaki dall'esplosione nucleare, con una parte che era rimasta in piedi, e quindi avrebbe potuto essere un simbolo immenso, potentissimo, così come il Duomo della Pace a Hiroshima, e questi sempre negli anni 50 eccetera hanno avuto pensato bene di abbattere e far radere al suolo tutto. Quindi certe cose onestamente non te le spedi. Comunque diciamo che dal punto di vista religioso entrambe le religioni coesistono. Alcune cose si fanno seguendo la prassi shintoista, e altri seguendo la prassi buddista. In generale il funerale è buddista, il matrimonio è, e soprattutto l'analogo del battesimo, cioè tutto lo Shichiko-san, che sono 7, 5, 3 anni, si porta al tempio per far tutta shintoista. Il matrimonio di solito è shintoista, se non fosse che fa figo sposarsi alla cattolica, e quindi vanno in queste chiese finte col prete finto che fa la cerimonia finta con abito bianco, Perché? Perché è figo.
Sì.
Perché in realtà la cosa già in Giappone basta che firmi un foglio, cioè la cerimonia religiosa non ha nessun effetto sullo stato civile. Lo stato civile lo firmi un foglio, anche per il divorzio è molto rapido. Infatti ci sono casi in cui uno dei due coniugi giapponesi ha detto all'altro coniuge: senti, firma un po' questo qui che è tipo per iscrivere il nostro figlio a scuola.
E sotto c'è la carta carbone.
Non è sotto, era scritto tutto in giapponese ed era in realtà la cosa di divorzio. Per il film sono un foglio. Quindi appunto, per esempio, un mio collega qui si è sposato al tempio buddista ed era tipo il secondo matrimonio buddista che questo tempio faceva in 20 anni, per cui anche i vari sacerdoti hanno dovuto ristudiarsi come era la procedura, perché semplicemente si usava, non si usa. Insomma, un approccio molto pragmatico. La parte shintoista è quella che si vede molti, questo si ritrova anche nei film dell'orrore, no? Che tu c'hai un'entità benigna o malvagia associata al luogo, e tu comunque è meglio che non vai direi a sfruculiare la divinità o l'entità che sta in quel luogo. Per questo spesso tu trovi il grattacielo e poi accanto al grattacielo il tempietto, oppure messo in cima al grattacielo, perché comunque non si vuole andare ad adirare le forze che stanno lì. Questo magari a un primo approccio può sembrare appunto una dicotomia oppure un discresismo, però in realtà appunto
si sposa perfettamente con l'ecosistema, se ci pensi.
Esattamente. Quindi poi da queste religioni, soprattutto dal buddismo, ci sono tutte queste varie interpretazioni, sette, però in questo caso inteso in senso positivo, cioè non è necessariamente negativa la setta, per cui poi ognuno lo interpreta giustamente come vuole, però appunto alcune di queste deviano, come questa dell'Om Shinrikyo, verso la follia pura e verso gli omicidi, per cui però di sette ce ne sono tantissime, hanno moltissimi soldi, perché poi i meccanismi sono quelli anche di sette o chiese o pseudo chiese, questa volta in senso negativo, che si trovano sia negli Stati Uniti che appunto in Russia, sono molto potenti, ma anche in Europa, per cui devi dare tutto, innanzitutto è un onore grandissimo farne parte, quindi c'è chi ne fa parte, è fiero perché fa parte di un'elite. I meccanismi sono sempre quelli, solo è un'elite, ci sono tutta una serie di livelli, devi dare tutti i soldi per dimostrare che sei degno di, o che ci credi veramente, e così via, e quindi sono ricchissime e potentissime.
Marco, invece, a livello, chiamiamo, di, se si può, cioè, chiamare sette, in effetti è una parola un pochino grossa, ci sono dei, mi viene in mente, dei club in Giappone stile tipo filantropici, per cui tipo i Lions, i Rotary, eccetera eccetera.
Allora, sì, sì, Rotary c'è, e lo so perché a Wakoshi, dove c'è Riken, nella piazza c'è questa cosa, ma vista da Rotary, quindi c'è sicuramente. In generale ci sono anche moltissime associazioni di volontariato che aiutano gli anziani, aiutano persone handicappate, diversamente abili, molti che fanno lavorare queste persone. Ad esempio, ci sono almeno due o tre panetterie che conosco di persona, squisite, gestite da persone con varie disabilità, down oppure fisiche e così via. Todai occupa anche persone con disabilità nel curare i giardini, quindi da questo punto di vista cercano di farli uscire molto di più rispetto magari cercano di rendere la città molto più vivibile anche per chi ha problemi appunto a camminare o alla vista oppure di vario genere, e cercano di farlo uscire di più, il che non vuol dire che poi la gente non si oppone, perché appunto una di queste associazioni raccontava che quando si erano stabiliti nel vicinato tutti gli andavano addosso finché poi non hanno visto, e poi aiutavano a sistemare, pulivano, eccetera eccetera, quindi c'è molto volontariato, e anche qui è difficile, senza avere i numeri alla mano, e anche lì è difficile confrontare qualità e quantità con l'Italia. però si vede che ci sono, insomma, non, quindi siamo semmai l'estremo opposto, l'antisetta, no? Aperti, sì. Includono tutti, e soprattutto i più sfortunati, quindi da questo punto di vista sicuramente si vede di più che c'è questa attenzione per il disabile. Certo, insomma, è un problema complesso.
Sì, sì, direi di sì. Mentre invece, Marco, le congreghe universitarie stile campus americani, tipo, mi viene soltanto per idea l'idea tipo alla Animal House, per intenderci, lì da voi ci sono anche lì oppure no?
Allora, cose all'Animal House non ci sono, però
tipo quelle che hanno Delta Omega Alpha lì, le
Delta Phi Kappa, insomma, sì. A parte il grandissimo John Belushi, a me hanno sempre lasciato molto perplesso, però è chiaro che quelli sono centri di aggregazione sociale in cui tu ti fai i contatti. Allora, in questo senso non vivi nella confraternita, però è chiaro che i contatti che ti fai nelle varie università, soprattutto se riesci a entrare alla Todai o all'Università di Kyoto, sono fondamentali. E quindi c'è tutta una serie di club, attività e soprattutto attività extra, cioè sempre universitarie o di liceo o di scuole medie, del club, quindi può essere il club dello sport, degli scacchi, dei robot, di quello che vuoi, e quella è considerata una cosa fondamentale, magari nella seconda parte ci andiamo più in dettaglio, fondamentale per la formazione del giapponese quadratico medio e soprattutto per formare i contatti in fase universitaria, perché poi appunto c'è questa gestione trasversale degli affari che appunto mi lascia molto perplesso, ma è un po' come succede anche in Inghilterra, no? Che ci sono questi Oxford, Cambridge e così via, o le grandi école francese, in qualche maniera un po' meno da noi quella che può essere la LUIS o la Bocconi come centro di aggregazione, però appunto in generale non è detto che poi questo ti formi dei reali leader, delle reali persone che abbiano delle caratteristiche migliori, anche perché appunto vabbè, magari ne parliamo nella seconda parte della scuola, insomma, ecco. L'altra cosa che forse tu da grande col kaiju non c'è molto la setta, no? Se c'è tu di questo sei più esperto, no? Se c'è l'attacco del mostrone,
no,
la filmografia non
no, tratta. No, direi l'unica, diciamo, se vuoi, Dio, tanto setta non era, mi vengono in mente veramente le adunate di colletti bianchi del Godzilla di anno, dell'ultimo Godzilla di anno, ma quelli sette non erano sostanzialmente.
Però sì, no, quella del governo, potrebbe anche arguire che è la setta peggiore che c'è, ma sì, insomma.
Non volevo poi scendere.
Godzilla ci ha pensato a spargere il suo verbo, l'ha abbrasato di tutti.
No, mi viene il sette, in effetti nel mondo kaiju e fantascientifico giapponese su due piedi non mi viene in mente.
È più la società segreta, forse,
sì, esatto, mi viene in mente la società segreta, oppure se vuoi la società segreta che poi si scopre che sono alieni sotto mentite spoglie eccetera eccetera. Però sotto sommato, in effetti, nel discorso kaijuege tokusatsu non è che mi vengono in mente grandissime esponenti di sette o cose varie,
perché lì sarebbe da capire se è una scelta anche per evitare di andare a toccare.
Io forse la vedrei, sai che cosa, Marco? La vedrei più che altro come una scelta, anche se vuoi, di mercato, nel senso che, come dirti, fa più presa, come posso dirti, l'agenzia segreta oppure gli alieni sottomettiti alle spoglie, che non la setta segreta.
Certo,
quindi la vede come più che altro scelta di mercato per vendere meglio il prodotto, perché poi tutto sommato, cioè, alla fine della fiera Marco è quello che si guarda, cioè si fa il film per poi venderlo, cioè per guadagnarci sopra, perché difficilmente
ecco, magari potremmo citare 20th Century Boys e 21st Century Boys, che è questo manga di Naoki Urasawa. Non so se tu hai fatto anche tre film in cui non c'è però il kaiju, quindi forse è un po' fuori dalle tue competenze. Sì, sì. E, E che sostanzialmente lui c'è, cioè questa setta è la setta religiosa che prende negativa, in questo senso, che prende il potere in Giappone. Anche lì è legata al protagonista e agli amici del protagonista quando erano negli anni 60, facevano la base segreta, le cose, come bambini, che queste cose qui si ritrovano nella, in questa setta che poi appunto ammazza la gente. In questo c'è una forte ispirazione appunto agli eventi della OM, anche se questo manga è più tardi, credo che sia del 2000, intorno alla fine degli anni 90 e il 2000,
diciamo 99-2006 mi pare.
Ah, ecco,
possibile.
Sì. E appunto lì quello era proprio poneva l'accento contro le sette. Forse l'altra cosa che viene in mente è che il corto di Miyazaki, On Your Mark, che in realtà è un video musicale di Chiage Asuka, su cui lui ha fatto questa cosa fantascientifica, la Miyazaki, cioè solo quel corto, 10 minuti, è bellissimo. E poi appunto c'è il governo, un governo sempre fantascientifico, sottoterra, tutto quello che volete, che combatte contro una setta, e da lì, vabbè, non ve lo spoilerò perché sono 5 minuti, probabilmente si trova anche su YouTube. Però sulle sette, forse, come dici tu, non c'è troppo.
Sai, Marco, un altro che mi viene in mente è che c'è una setta, ma anche lì con, diciamo, molte infiltrazioni che, diciamo, sconfinano nel fantascientifico, quel manga, non so se lo conosci, Excel Saga.
Sì, però quella non è una setta, quella era un tipo società segreta, sì, vista di tutto.
Esatto, che lì sì, è molto surreale, tra l'altro devo dire la verità, Marco, lì è uno dei pochi manga cui hanno fatto una più che discreta, quasi buona trasposizione in anime, perché l'anime era, l'ho trovato carino da matti.
Sì. Quello era il come si dice, il bene, l'orrore, sì, di tutti i traduttori e gli adattatori italiani, sì, perché siccome appunto ti ricordi che parla alla velocità della luce, sì, no? Innanzitutto era difficilissimo per i doppiatori, perché chiaramente parla, però è chiaro che se tu c'hai tre pagine, quelli ti pagano tanto a pagina, sì, no? Quindi tu devi tradurre tre pagine di manga, ma lì ci sta.
Sì, ma lì era terrificante. Ma poi tra l'altro devo dire la verità, l'adattamento italiano era stato più che buono, l'avevano adattato, un bel prodotto. Mi ricordo che era stato fatto dalla allora Dynamic Italia, con il buon Colpi, aveva fatto un buon lavoro veramente.
No, ma in generale gli adattamenti italiani sono sempre, a parte, sì, le voci storiche, che insomma spessissimo sono meglio, ma l'adattamento italiano è molto fedele.
Tra l'altro, Marco, permettimi la disgressione, ne parlavamo in un fuori onda poco tempo fa, che secondo me e lo continuo a ribadire, nel senso che veramente hanno tutta la mia ammirazione chi ultimamente ha fatto l'adattamento italiano di The Orville, quella serie di, diciamo, citazionistica, cioè, di Seth MacFarlane, che secondo me hanno fatto veramente un lavoro di adattamento ottimo, veramente.
Io l'ho visto in inglese, quindi non so dire l'adattamento, però posso immaginare.
No, nel senso che quello
Orville è più Star Trek di Star Trek.
Sì, no, ma poi anche io l'ho iniziato a vederlo in lingua originale, poi dopo l'ho visto in italiano, però ogni puntata ho fatto questo lavoro, anche perché è una citazione una dietro l'altra, roba da, come dico io, da prendere appunti. E però ciò nonostante hanno fatto veramente un adattamento più che buono, nel senso che hanno proprio, sono riusciti, tranne proprio un paio di battute dove, ahimè, lì era veramente improponibile, nel senso, cioè, era non dico intraducibile, era inadattabile, ecco, che anche se brutto il termine.
Beh, poi se sono giochi di parole,
sì,
è difficile.
No, ma poi faceva proprio un riferimento alla cultura americana, che o uno è un conoscitore, uno studioso della cultura americana, se no altrimenti non coglieva, però quello di notte ha fatto un ottimo adattamento. E ti ho detto, adesso che mi ci fai pensare, quello di Excel Saga, parlo sia dell'anime che del manga, avevano fatto un ottimo adattamento. Tra l'altro non so poi se il manga qui in Italia era stato poi, perché ti ho detto era uscito per la Dynamic quando c'era stato nei primi anni, aspetta che adesso intanto nel frattempo faccio un controllo al volo.
90.
Sì, Excel Saga. Sì, aspetta, eccolo qua. Sì, no, addirittura Italia, qui vedo l'anime, in Italia mi parla, però mi sembra strano, dal 97 al 2011.
Non stava su K Magazine, forse, se non ricordo male, stava su K Magazine.
No, era uscito proprio da parte della beh, qui la Dynamic, quando c'era proprio la Dynamic Italia, che dopo si è splittata, è diventata DINIT, ma era proprio qua Dynamic Italia. E tra l'altro te lo dico subito, no, qui non mi dà l'anno dell'uscita italiana, mi dà solamente l'uscita dell'anime, che l'anime è arrivato in Italia nel 2001. Diciamo l'anime, il manga era arrivato forse un poco prima, però era stato fatto, non so se dopo è stato riproposto come riedizione da qualche altra casa, perché ovviamente la Dynamic nel frattempo era fallita in quella veste. Sì. E non so se dopo è stato riproposto da qualche altra casa editrice italiana, ma secondo me era... cioè, se i nostri ascoltatori si sono per caso persi...
magari scrivetelo.
Se, consiglio di andarselo a recuperare... penso che nel mercati dell'usato si trova tranquillamente, e veramente Koshi Rikto aveva fatto veramente una cosa terrificante, soprattutto poi l'anime avevano fatto un paio di puntate molto particolari che erano extra manga, e ce n'era una che era veramente tutta una presa in giro sul mondo degli anime in quanto tali.
Sì, ma era tutta una citazione, mi ricordo, sì. Citavano Nadia, tutto, sì. Giant Robot, le società segrete, le set, era veramente... perché insomma fare la parodia non è facile, no? Perché chiaro...
No, questa vita l'altra era abbastanza fatta, diciamo, non da giapponesi, era fatta molto, come dirti, sì, sopra le righe, ma molto profonda come cosa, io la vedevo... vista così. Tanto sto vedendo che in Italia è interrotta, nel senso molto bene si vede che quando è fallita la Dynamic Italia hanno interrotto le pubblicazioni, suppongo.
Che finisce, anche lo facevano anche su MTV a un certo
punto. Sì, confermo, l'hanno fatto su MTV e dopo l'ha passato su Kultun, che era quella sorta di canale, fatto che anche lui è andato... Non c'è più. Tra l'altro io ho le videocassette VHS di Excel Saga, un po', per cui parliamo veramente di quasi, non dico preistoria, però poco ci manca. Tra l'altro erano delle edizioni bellissime, quelle come a suo tempo, mi ricordo quando avevano fatto la prima edizione di Evangelion in VHS, che in ogni VHS che costava, Marco, la bellezza di 40.000 lire. Cioè, una roba folle.
Sì, quando 40.000 lire erano
40.000 lire, esatto. Che all'interno trovavi l'enciclopedia di Evangelion, che era praticamente una sorta di schede tecniche, un'enciclopedia a fascicoli, no? Chiamiamola così. E veramente notevole.
Poi te la sei scritta te, l'enciclopedia di Evangelion.
Quello lì
sta online quel tuo lavoro.
Dovrebbe esserci, ma prometto che previa revisione di un paio di cose, prima o poi lo. Anche perché col fatto che me l'avevi citato nella famosa come introduzione al mio intervento dell'ultima DeepCon. C'è gente che me lo continua, sì. Fa ma dov'è? E, come dire, era per pochi intimi, ma mi pare che ci sia qualcosa online, perché era stato messo da Lucrezia e Elena, che erano sono delle nostre collaboratrici di Fantascientificast parte blog, che l'avevano messo online, penso che c'è ancora, ovviamente è una versione ancora era una bozza, ma lì era un work in progress continuo, un po' come... Comunque era...
Anche perché un vecchio anno.
Esatto, ogni giorno ne viene fuori una, per cui io, come dire, è una situazione fotografata per intenderci. Sì, però avevo cercato di mettere insieme un po' di informazioni, è venuto fuori un lavoro più che discreto. No, eventualmente da riprendere quello, Marco, secondo me.
Sì, ecco, lì forse la sele di Evangelion, se vuoi, però non è una setta nel senso che non è che vuole, anzi, quelli sono cinque persone, non è una setta nel senso appunto dei pazzi qua che abbiamo...
No, questi la sele aveva un tanto aveva sotto anche dei mezzi mica da ridere, forse più elevati rispetto a queste sette di cui te ci stai raccontando, secondo
no,
me.
No, questi sono più ecco, diciamo, paradossalmente è quella di 20th Century Boys quella che meglio rispecchia, cioè che se vuoi anche mette più paura, no? Perché lì c'è degli esseri che non si è mai capito chi sono, forse tu l'hai capito, io no, della sele, che quindi con capacità tecniche immense. Qui è gente normale, questa aveva cominciato a fare i corsi di yoga, che poi c'ha il culto della personalità, il culto del leader, ma c'è gente che gli va presso, quindi è la normalità che poi si fa culto del leader e ha un enorme successo, e fino in questo caso nel manga fino a prendere il possesso del Giappone, quindi è il meccanismo che spaventa, perché non è dici sai arriva l'aliena, arriva Godzilla, che è Godzilla, che muoio, e qui è quello accanto a te, il compagno di scuola, perché poi era uno dei compagni di scuola di Kenji, che era il protagonista, che diventa Tomodachi, l'amico, che poi amico non era, era un assassino, e che appunto uccidendo gente poi spargono un virus di cui poi solo loro hanno l'antidoto e così via, riescono a prendere il potere. Questo in qualche senso è simile anche a V for Vendetta, però la versione cinematografica, no? Sì. In cui il North Fire, questa organizzazione neonazista, fascista,
era un vero e proprio partito, però quella di V per Vendetta.
Sì, no, quello anche nel fumetto, però mentre nel fumetto che poi anche lì è magari meno bello come storia, però è più realistico. Nel fumetto semplicemente loro prendono il potere alle elezioni, perché la gente si è scocciata e votano per loro, e quindi da lì parte il governo dittatoriale. Nel film c'era questa cosa di questa scuola a cui c'era un virus, eccetera eccetera, questi avevano fatto un accordo con la casa farmaceutica, quindi erano gli unici che potevano dare l'antidoto al virus, e comunque creavano quello che poi volevano fare anche gli uomini, cioè creare un sistema instabile in cui destabilizzare il governo e prendere il potere. Quindi se vuoi come sceneggiatura è più solida l'idea del film, però Alan Moore, a parte che oramai c'ha gli anni 80, Alan Moore in quel caso è di nuovo è la normalità, è l'idiota che prende il potere, che fa più paura di Godzilla, che non so se sei d'accordo.
No, perfettamente d'accordo, anche perché bene o male Godzilla sai chi è e non lo puoi combattere, perché non lo puoi combattere, però l'idiota è una scheggia impazzita.
Sì, e comunque da quel punto di vista è... Quindi vi raccomandiamo assolutamente questo 20th Century Boys, sia il fumetto che la perché è un buon spaccato del Giappone degli anni, forse ancora valido ancora oggi, quindi Marco, il film condensa molto gli eventi, sono tre film insomma, però carini.
I film io non li ho visti, ma sono, come dirti, chiamiamoli dei capitoli di un'unica trilogia, per cui ti puoi vedere, cioè nel senso sono uno legato all'altro, corretto?
Sì, devi vedere prima, indovina un po', prima, no, come Guerre Stellari, prima uno, poi due, poi tre.
Esatto. Sì, solamente lì che...
E ovviamente condensano gli eventi, però diciamo gli aspetti essenziali ci sono, e secondo me soprattutto il primo, che narra come questi prendono il potere, è fatto bene, perché appunto c'è anche questa visione quasi fanciullesca di quella che è la società segreta e i cattivi che questi protagonisti avevano da bambini elementari, che appunto ti fai la base segreta tra le sterpaglie con la tela e così via, e questo qui che poi prende il potere, che fonda questa setta, però vuole in qualche maniera rievocare, ripercorrere gli stessi simboli, gli stessi meccanismi che loro avevano da bambini. Quindi c'è il doppio aspetto di questo, che è un assassino senza scrupoli, però in qualche maniera fermo a un'idea di buoni contro cattivi che puoi avere alle elementari. Quindi insomma, Urasawa è un grande autore, quindi è riuscito a cogliere, forse sul finale si potrebbe discutere, ma insomma ha colto parecchi aspetti del, appunto, sia della società giapponese sia di queste deviazioni che, sul negativo, che prende, come appunto nel caso degli Om.
Marco, una domanda, hanno, ahimè, purtroppo, come dire, queste sette, degli, dal momento viene in mente quella dell'attentato, hanno degli emulatori o dei...
Sì, cioè, dunque, che io sappia, non sono stati fatti altri attentati. Cioè, c'è il pazzo, per esempio, però lì è diverso. C'è il pazzo che ha Chiabra col furgone, ha investito la gente e poi ha accoltellato la gente. Cioè, di pazzi è pieno, ma questo è pieno il mondo. Semmai ne avevamo parlato nella puntata della giustizia, questi che stalkerano queste idol, spesso le ammazzano perché la polizia di nuovo non fa niente. Emulatori nel senso di nuovo di società segrete ce ne sono tantissime, anche questi appunto esistono ancora col nome di Aleph e certo non sono poveri. Ora c'è da capire, cioè, insomma, la demarcazione è molto sottile, no? Perché se ti fanno il lavaggio del cervello è chiaro che c'è qualcosa di non legale e qualcosa che non va, però come tirar fuori queste persone, come riportarli in un rapporto corretto con la società è estremamente complicato. Infatti anche un altro un altro avvocato, devo trovare il link del Japan Times, che appunto cerca in qualche maniera, negli anni ha cercato di tirar fuori più gente possibile da queste sette, perché appunto non, innanzitutto non è illegale, quindi non è che li puoi arrestare tutti, e comunque non è che risolvi il problema arrestando questi, che spesso appunto sono gente semplice o scemi, perché appunto questi della OMA erano tutti laureati alla Todai e così via. Infatti ne avevamo parlato anche l'altra volta, cioè di nuovo, dopo gli attacchi tutta la stampa giapponese si sperticava quasi in lodi di quanto erano bravi questi qua, cioè di quanto erano geni, cioè, paradossalmente, no? E allora, dopodiché, e le vittime, vabbè, pazienza, non che hanno fatto bene, intendiamoci, però però questi sono l'elite della... Allora, Murakami, che ha fatto un libro che si chiama Haruki Murakami, quello che ha fatto tantissimi romanzi eccetera eccetera, ha fatto una serie di interviste che si chiama Underground, alle persone che sono state non solo, anzi soprattutto non a quelli della setta, ma a quelli che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dall'attacco, per dire: guardate, ma che state a dire, essenzialmente questi sono dei terroristi, guardate i danni che hanno causato e nella società e a queste persone e così via. Secondo me di nuovo i veri puristi del Giappone mi uccideranno, ma questa è una delle opere più importanti sue, perché è quella in cui si pone contro la visione semplificistica e la visione sensazionalistica della società giapponese, e quella c'ha tutti gli special negativi che può avere una televisione come la nostra o quella statunitense. Io ho visto anche quel caso della Obokata, delle cellule staminali che poi non erano staminali e così via. E quindi Murakami con questo libro ha dato un forte segnale, perché poi spesso basta che uno in qualche maniera reindirizza la società e la gente segue, insomma. Quindi è stato tradotto anche in inglese, molto breve, accorciato, ma insomma, se vi capita, ecco,
da recuperare anche questo.
Sì.
Bye.
State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Seconda parte di La Sindrome di Inomaru è una seconda parte dedicata a quello che è il sistema scolastico giapponese. Direi, Marco, in effetti l'italiano medio, che conosce poco ovviamente il Giappone, ha come iconografia del sistema scolastico giapponese la classica studentessa minigonna con i calzini bianchi abbassati, ma non è così, vero?
No, quello sì, quello senz'altro, nel senso che soprattutto la gonna corta è più da liceo che da scuole medie, anche lì insomma sono un po' controllate. Questo c'è senz'altro. E in realtà poi noi in Italia conosciamo bene i meccanismi della scuola giapponese, e il punto è che poi spesso ci sono anche aspetti più negativi che non necessariamente vengono trasposti nell'animazione o nei film, a meno che poi non siano proprio a quel tema lì. Quindi insomma, la scuola giapponese anche è difficile di nuovo fare un paragone con quella italiana, o comunque il paragone c'è, poi decidere cosa è meglio o peggio è sempre complesso e ci sono sempre infinite sfumature. Loro hanno 6-3 anni, quindi 6 anni di elementari, 3 di scuole medie e 3 di liceo, quindi complessivamente fanno un anno meno di scuola. Però possono entrare a scuola solo a 6 anni, cioè cascasse l'universo, per non dare un vantaggio a un bambino piuttosto che un altro, perché poi è sempre lì la questione. Se non hai compiuto 6 anni, tu all'elementare non vai, anche se vieni dall'estero, quello che ti pare, perché altrimenti è ingiusto. Ciò detto, è una scuola in cui le infrastrutture sono sicuramente superiori alle nostre, questo si può dire forse senza tema di smentire, nel senso che ogni scuola standard ha il campo da calcio esterno, un altro campo da gioco esterno, la piscina, la palestra interna, il laboratorio dove si insegnano a cucinare, quello di chimica, la biblioteca, e queste sono quelle che mi ricordo senza sforzarmi, oltre alle aule. Sono tenute perfettamente, perché poi appunto fanno fare le pulizie, insomma queste cose sono senz'altro positive, cioè la scuola con tutte le cose pubbliche giapponesi sono viste come un qualcosa che è parte dello studente e dei genitori e di tutti, quindi la gente ha cura della scuola e non si sognerebbero mai né di danneggiarla né di scriversi sui muri o cose del genere, sarebbe oltre l'impensabile. Però appunto d'altro canto è una scuola che ti irregimenta molto. Per esempio alle elementari sicuramente, non so probabilmente anche alle medie, al liceo, loro hanno quello che credo si chiamano bestano, no? Bisogno educativo speciale. In linea di massima tendono a metterli tutti in un'aula a parte, cioè da noi c'è anche lì tra alti e bassi c'è l'approccio di cercare di metterli nelle classi distribuiti più o meno in maniera equa e cioè senza sbilanciamenti, e con un insegnante di sostegno. Poi che l'insegnante di sostegno spesso non c'è, spesso non è qualificato, questo da noi è tutto un altro discorso. Lì si tende, non lo so, la prima impressione è dire vabbè, ma questi l'avete ghettizzati in un'aula speciale in cui stanno tutti insieme. D'altro canto però ognuno c'ha quasi un insegnante di sostegno personalizzato, quindi anche qua è difficile capire cosa sia meglio. Anche qua gli insegnanti sono pagati pochissimo, fanno molte meno ferie che da noi, comunque da noi pure fanno poche ferie, ma insomma qui le vacanze estive sono di 5 settimane ad agosto, poi ci sono 2 settimane tra adesso siamo in periodo di vacanze tra fine marzo e inizio aprile, perché l'anno scolastico finanziario, le tasse e tutto comincia il 1 aprile, e poi c'è qualche, credo, una settimana, 10 giorni a Capodanno. Natale non è una festa, ne avevamo parlato, no? È la festa degli innamorati, vabbè, anche lì molto discutibile. E fino a qua va bene tutto, dopodiché però appunto sono scuole che ti inquadrano molto, e soprattutto sono scuole molto, ci sono scuole pubbliche e private, scuole pubbliche di altissima prestigio, in cui tutti vogliono andare, quindi il rapporto di ammissione è tipo 7 a 1, 8 a 1, c'è cioè un esame anche alle elementari, anche all'asilo, cioè,
Mamma
chissà
mia,
quanti
c'è
sono.
una roba.
No, ma cose fa. C'è un vecchio film che se non hai visto ti consiglio che si chiama Hashtag Arusa, che cioè, sicuramente c'è domani, c'è il domani, che è basato su una vecchia canzone, però fondamentalmente la storia di questo qui che è un salaryman che poi insomma finisce che va nello spazio e quindi la storia è divertentissima solo perché questo va nello spazio, è molto comica, ci sono due comici protagonisti eccetera, però come sottotrama c'era il fatto che questi dovevano andare a fare l'esame d'ammissione per la figlia all'asilo, cioè questa qua è la figlia piccola, quindi loro andavano con la figlia piccola tutta vestita di nero, loro vestiti di nero come fosse da noi un funerale, ma lì perché è elegante, eccetera, per l'esame d'ammissione per ammettere sta figlia all'asilo, perché poi così con un buon asilo ti trovi avvantaggiato per poi fare l'esame d'ammissione a una buona elementare, per poi fare un esame d'ammissione a una buona media e poi un esame del buon liceo, in maniera che poi riesci a passare questo che è veramente il mostro, altro che Godzilla. Ha fatto più morti questo sicuramente di Godzilla, questo lo posso forse dire senza tentare di smentita, che l'esame di ammissione per le università, perché in Giappone no, ci sono tantissime università, quelle più prestigiose sono quelle di Tokyo e di Kyoto in generale, poi ci sono alcune prestigiose per una o per un'altra disciplina, ma in generale quello de decide la tua vita. Se tu vai all'università di Tokyo hai, come si dice a Roma, svoltato, fai parte di questo club elitario, puoi far parte, fai molta più carriera nel governo e nelle organizzazioni come nei ministeri e così via, cioè è proprio un sistema parallelo. E questa è una, se vuoi, più che una setta segreta, è una società segreta, una
Segreta.
specie di massoneria, però non segreta, perché si sa che se tu hai fatto la Todai fai carriera, cioè, punto.
Marco, per cui confermi il fatto che sostanzialmente te hai, come dire, se te parti male con la scelta
Sì.
dell'asilo per un tuo figlio, vuol dire che te praticamente le rovini dopo tutta la vita, perché è una sorta di effetto domino, corretto?
Cioè, allora, è percepito come una sorta di effetto domino. In realtà ci sono infiniti meccanismi per correggere questa che, insomma, definire una follia magari è una parola forte, ma insomma ha molti punti oscuri. Nel senso che se entri all'elementare li puoi fare dove ti pare. Idem le medie, il liceo. Quello che conta realmente è l'esame universitario. Dopodiché, per fare questi esami, comunque anche quelli precedenti, vai però a quello che è il GIUCU, cioè la scuola preparatoria per l'esame di qualunque livello successivo tu puoi andare. E quindi vai a GIUCU per l'asilo, vai a GIUCU per l'elementare, vai a GIUCU, quindi c'è un giro di soldi infinito. Rovini, questo sì, secondo me, rovini l'infanzia a tutti i bambini, perché poi bene o male c'è gente che si rovina per mandare il proprio figlio a quello che pretende essere il GIUCU adatto a lui per fargli passare questo esame fatidico. Però appunto se poi non entri al liceo puoi sempre fare l'esame d'ammissione all'università e c'è chi lo passa, c'è chi lo passa magari non al primo anno, al secondo, dopo un anno di Ronin, cioè il samurai senza padrone, perché appunto non l'hai passato e magari ci riprovi. Se non entri a livello di quella che è l'analogo della nostra triennale, o perché hai fatto l'università in un altro posto, puoi entrare a livello del master e quindi fai gli ultimi 2 anni. Se non entri a livello, conosco anche se non sbaglio, Kajita Sensei, il premio Nobel per la fisica per la scoperta dell'oscillazione del neutrino. Lui, infatti, è una persona squisita. Non so se è correlato un po' a questo. Se non sbaglio, è entrato alla Todai, ma a livello del master, non dal primo anno. Oppure c'è il PhD, anche lì ci sono vari programmi per il dottorato. Quindi puoi entrare, però, questa forse è la parte più accademica. Se tu dopo l'università poi vuoi fare carriera nel governo, forse l'ultima chance è a livello del master. E poi onestamente non so come funzionano bene le scienze sociali. Io conosco meglio ovviamente quelle
Scientifiche.
scientifiche, fisica, chimica e così via. Quindi sì, insomma, non so se ne abbiamo parlato anche altre volte. L'impressione che io ho, cioè, gli esami sono difficilissimi. Io ho visto l'esame di fisica che questi danno per essere ammessi. sono gli stessi problemi che noi davamo, anzi forse anche più difficili, per fare l'esame di fisica 1 e 2, cioè quindi il primo anno e il secondo anno meccanica, termodinamica e poi elettricità e magnetismo, tu li devi già sapere, così come devi già sapere analisi e devi già sapere tutte queste cose, devi già sapere l'inglese, è tutto giusto, però dopodiché che succede? Che tu poi quei 4 anni di università fai poco o niente, o comunque in qualche maniera ti diverti o fai club perché attività sociale, ma anche perché poi molte delle cose che ti dovrebbero insegnare tu già le dovevi sapere.
Ma, e Marco, confermi poi quella cosa che sostanzialmente, non so se questa, allora tieni conto, io il sistema scolastico giapponese l'ho un po' diciamo di rimando, come dirti, visto o quantomeno apprezzato con due opere. La prima opera è beh, che la conosce, tutti voi la conoscerà sicuramente, una è Meison Ikkoku, dove c'è Godai il protagonista, che tra l'altro lui è un Ronin se non sbaglio, perché lui continua a dare l'esame una volta viene segato, e tra l'altro parte dal presupposto che lui è uno che non potrà mai fare un certo tipo di carriera perché ha scelto un'università cosiddetta secondaria, cioè, e poi l'altro invece era quell'altro che secondo me è stupendo, nel senso che infatti ogni tanto me lo riprendo, me lo rileggo, che è Golden Boy di Tetsuya Gawa,
che
è un po' surreale, però anche quelli. Ma mi confermi il fatto che esistono anche lì università di serie A e diciamo università di serie B, e quelle di serie A sono università pubbliche, non sono private, corretto?
Sì, allora sicuramente la Tokyo e Kyoto University, che sono di serie A, sono pubbliche, quindi c'è un esame pubblico che è comune, cioè per l'università pubblica c'è un esame che è comune a tutti, un preesame se vuoi, per tutte le università, che è comune per tutta la nazione, lo fai tipo un certo giorno alla settimana. Poi dopo una settimana o due c'è l'esame che è specifico alla tua disciplina, alla tua università, e quello può essere difficile quanto vuoi. Però sì, questo te lo confermo, cioè l'università è pubblica, ci sono anche università molto prestigiose private, che ne so, forse la Waseda se non sbaglio, ce ne sono varie insomma. Che sarebbe A meno, A B più, e anche lì dipende tutto molto dalla disciplina che tu vuoi fare. Forse per le scienze sociali e per appunto per lavorare in ministero, Tokyo e Kyoto University sono le uniche due.
Cioè, diciamo poi che è più sbilanciata verso quelle che potrebbero essere le nostre, tipo mi viene in mente sociologia, scienze politiche, eccetera, la Todai, giusto?
Cioè, però se qualcuno dei nostri ascoltatori mi può smentire, per favore fateci sapere. Sì. Secondo me sì, cioè quelle lì sono le più prestigiose per le scienze appunto sociali. Per le scienze fisiche, chimiche e così via, anche, però altre università arrivano quasi. Forse diciamo, mettiamola così, forse il gap è più piccolo nelle discipline scientifiche. Resta il fatto però che poi anche lì nei ministeri, nei enti di ricerca, nelle varie agenzie, chi comanda sono quelli che di solito escono dalla Todai e la Kyodai. Di nuovo, se avete altre esperienze o altre informazioni, appunto,
sì. No, anzi, perché insomma, anzi, come dire, sproniamo i nostri ascoltatori, come dire, a interagire, nel senso, se ci sono casi o smentite o magari, come dire, approfondimenti su quello che abbiamo detto le puntate, i canali sono sempre quelli di Fantascientificast, che diamo poi dopo in fondo nei crediti della puntata. Comunque, cioè, come dire, i canali sono sempre e ben volentieri aperti.
Sì, anche perché appunto è sempre difficile tagliare con l'accetta. Sicuramente... appunto il sistema è diverso ora, migliore o peggiore è difficile a dirsi. Io quello che, di nuovo, per mia esperienza vedo che chi esce da un dottorato in Giappone è assolutamente a livello in fisica, e poi il resto è assolutamente a livello di come escono dal dottorato in Italia. Chi più bravo, chi meno bravo, forse qui tendono più a fare una formazione, cioè tu fai sia software che hardware che analisi dati un po' a 360 gradi, mentre in Italia ci si tende più a specializzare. Chi fa software non gli fanno prendere in mano il saldatore perché farebbe devastazioni senza fine, e viceversa, quindi un minimo di specializzazione in più. Però sicuramente da noi qui, no, come c'è scritto su Facebook, Università della Vita, i problemi strutturali legati all'università, che purtroppo ha tantissimi problemi italiana, in qualche maniera ti formano a una specie di survival skill che si vede poi, perché poi dottorandi e postdoc italiani all'estero hanno un enorme successo come ricercatori, quindi anche in Giappone, ma comunque in tutte le altre parti del mondo. Quindi è chiaro che l'università nostra, nonostante i vari tentativi per ammazzarla, è dura a morire, e comunque se uno deve fare buon viso a cattivo gioco, è chiaro che i problemi strutturali che ci sono, se non altro, ti formano alla sopravvivenza, mentre qui sono tutti inquadrati, qui si obbedisce a quello che dice il capo. Il capo mette, tanto per rompere le scatole, la riunione settimanale il sabato, tu devi andare lì il sabato. Perché? Perché così dimostro che sono il capo. Insomma, questo mi ha sempre trovato contrario. Per fortuna, dove lavoro io, non c'è assolutamente questa mentalità. La mentalità è: se c'è da lavorare, si lavora fino a tardi, se serve, ma se no.
Diciamo che forse più c'è una mentalità più. È brutto il termine occidentale, può darsi che sia.
Ma no, perché di nuovo soprattutto il collega principale con cui lavoro io è di Kyushu, cioè del sud, e quindi è molto più easy going, se vuoi. Ma insomma, dipende molto da persona a persona, perché appunto conosco molti amici e colleghi della parte più biologica, ma è un caso, e che appunto questi, tanto perché proprio perché il capo deve dire io sono il capo, doveva dire no, voi dovete stare qui dalla mattina alla sera, dovete stare venire il sabato per la riunione settimanale, ma senza un reale motivo di lavoro, capito? Perché il problema è questo, che poi tu
un'imposizione dell'autorità praticamente.
Sì, esatto, però arbitraria e poi finalizzata a se stessa, perché di nuovo se ci fosse di dire guarda, dobbiamo finire questo articolo per pubblicare su Nature prima che quelli ci fregano, lo posso capire, ma se tu dici no, dovete stare qua, non dovete neanche alzare la capoccia per mangiare, a parte è inutile, ma poi la gente non puoi avere ritmi H20, è lo stesso motivo per cui questi stanno tantissimo fisicamente stanno tanto sul posto di lavoro, ma non è che lavorano un'efficienza la stessa efficienza tutto il 24 ore o 18 ore, perché impazzisci, e infatti la coda di questo problema si ripercuote sui suicidi, che comunque sono in diminuzione, ma sono sempre credo sopra 15.000 all'anno,
mica pochi se ci pensi,
e tra l'altro anche lì non so se questo numero l'avevamo dato, più che questi, che non sono pochi senz'altro, sono i 300 minorenni che si suicidano all'anno, che a me lasciano molto da pensare. Cioè tu c'hai quasi una persona al giorno che non ha neanche più di 18 anni, che per bullismo, per pressioni o perché non si tiene all'altezza o per qualunque motivo decide di suicidarsi. Insomma, questo è un numero che a me spaventa tantissimo, perché poi vuol dire che se quello è il numero di persone che fanno lo soggetto estremo, cioè almeno 10 volte tanto di persone che vorrebbero fare ma non lo fanno, per fortuna, quindi però tanto bene non stanno, e così via. Quindi ci sono casi di bullismo in tutte le scuole, c'era caso, o comunque molti vengono fuori e stanno aumentando, perché adesso di nuovo la mentalità sta cambiando e c'è più la mentalità di denunciare. C'è il caso di questo bambino che per fortuna non si è suicidato, che era un profugo di Fukushima, e quindi a Cipa, non mi ricordo dove, l'hanno bullizzato per 6 anni e si facevano dare i soldi, perché dice a parte tu sei contaminato e sei radioattivo, e quindi se zozzo non ti vogliamo vedere ti veniamo, però dacci i soldi perché sappiamo che sei ricco, perché hai l'indennità di essere stato sfollato. Quindi insomma, il fatto che poi la scuola non riesca a tenere, non tutte, perché poi di nuovo questo è un caso, altre scuole riescono a tenerlo molto più sotto controllo, però è preoccupante, insomma, anche in Italia, per questo io cerco di non fare paragoni, perché anche in Italia purtroppo i casi di bullismo stanno aumentando, e insomma è complicato, per cui, però 300 minorenni l'anno è un numero.
Mazzo. Marco, la scuola dell'obbligo lì dove si ferma?
Credo alle medie, non vorrei, sì, però dovrebbe essere che fino alle medie devi fare la scuola dell'obbligo, e tipo arrivare forse non 1500, non mi ricordo quanti kanji, e poi ti fermi lì. Mi pare che per ideogrammi, per arrivare dal, credo 1850 siano quelli base, uh-huh. E però per l'esame d'ammissione devi sapere forse 2000 o 2500, non mi ricordo, però sicuramente di più di quelli che ti insegnano le scuole, per cui anche lì ti devi fare altri ideogrammi e così via. Dalle elementari esci che ne devi sapere 650, intorno a 600, meno di 700, più tutti i composti,
sì, sì.
Però in realtà poi quello secondo me è la cosa che per i bambini è meno problematica, perché poi fanno gli esercizi mnemonici e poi li vedono ovunque, quindi per loro è relativamente più semplice. Per me, io sto tra il quarto, quinto e sesto anno con due ideogrammi, che però sono affascinanti anche lì, Poi in realtà c'è un effetto, più ne sai più ne impari, perché poi sono collegati tra loro in maniera che non ti aspetti, la pronuncia, uno si pronuncia come quell'altro perché c'ha il sottopezzo dell'idogramma che gli dà la pronuncia, quell'altro gli dà il significato, dovremmo fare una puntata solo con gli idogrammi, però lì ci vuole qualcuno che sappia bene il giapponese.
Per apprezzare le sottili differenze. Per cui Marco, sì. In effetti, però, da quanto ci racconti, se uno, ahimè, non ha la possibilità di andare avanti a studiare e si dovesse fermare alla fine della scuola dell'obbligo, le chance di poter entrare nel mondo di lavoro, diciamo con dei lavori, chiamiamoli economicamente parlando, dignitosi, sono ancora più limitate rispetto all'Italia.
Dunque, questa è una bella domanda. Dunque, sicuramente ci sono, cioè non è detto che tu debba per fare l'università, per forza. Ci sono anche scuole tecniche,
tipo i nostri istituti tecnici, per intendersi, quelli che potevano essere
ma tipo il college americano, se vuoi, cioè non solo al liceo tecnico, quello sarebbe, c'è anche quello, cioè l'istituto tecnico, però anche se tu non fai l'università puoi fare la scuola da infermiere, la scuola da artigiano, insomma ci sono attività, se fai l'artista, però chiaro anche lì è la fine di una distribuzione in cui la maggior parte della gente muore di fame, e poi sono gli artisti famosi che, quindi se fai l'artigiano e così via, secondo me non credo che fai la fame. Certo è un lavoro molto difficile che poi molti non vogliono fare e che è difficile da non so quantificare quanto guadagni. Probabilmente un lavoro ministeriale, un lavoro in una ditta in cui, però anche lì sta cambiando molto, in cui tu entri e poi fa tutta la carriera, guadagni di più, però appunto fa tutta la carriera. Però le promozioni sono legate a che tipo di università hai fatto. Se entri da non laureato, prendi sicuramente di meno, però anche lì dipende dalla ditta. Se è una ditta, se costruiscono le case, non solo non è richiesto, ma non serve a niente. Però insomma, ecco, l'altro estremo è questo. Quello che loro chiamano lavoro part time, che poi è Arbeit, o da Arbeit tedesco, che a me però evoca cose più,
sì, più molto più
agghiaccianti,
esatto.
Però lo vedi scritto da tutte le parti, io non riesco a non pensare a cose che,
ma questo come mai, Marco, scusa, è parentesi, come mai questa...
Ma perché loro importano loro importano queste parole straniere da tutti il mondo, soprattutto dall'inglese, però appunto ci sono parecchie parole anche dal tedesco, dallo spagnolo e così via. E arbeito, che appunto viene da Arbeit, viene dal tedesco, e però indica lavoro part time, che spesso fai, se riesci a farlo quando fai il liceo, all'università, per arrotondare, oppure se non hai alternative lavori anche full time, però con il salario orario che si aggira intorno ai 1000 yen, dai 900 e qualcosa ai 1100 se è la notte profonda e così via. Ora il cambio con noi è, adesso al momento mi pare che intorno ai 130 yen per un euro, quindi però secondo me dovrebbe essere considerato 100, perché comunque la mentalità è sul numero, non sul cambio. Quindi se facciamo 100 è intorno a 10 euro l'ora, cioè questo è il salario orario per queste persone, per cui se hai famiglia è estremamente complicato, perché appunto perché ci sono parecchi costi, quindi insomma dipende molto se lo fai insomma, dal contesto familiare, se sei l'unico che lavora. So di gente, per esempio, che aveva perso il padre e niente, lui, queste persone sono andate a lavorare, faceva il liceo la notte, il notturno, perché di giorno lavorava in un combini, quindi è chiaro che in qualche maniera poi è tutto più complicato. Ecco, il punto di vendita è 10 euro
Sì.
all'ora, lordi, però le tasse che loro pagano non è metà come noi, più vicino al 20-25%, tra tutto, alto sottratto tutto, no? Da noi più o meno arrivi, purtroppo. E quindi, insomma, è complicato. L'altra cosa, lì però me la devo studiare meglio, magari facciamo un'altra puntata, è sulla povertà, perché c'è ed è molto più nascosta, cioè il povero, anche da noi c'è, ovviamente sta
No,
diventando sempre più visibile.
sì, ahimè, poi visto il periodo storico.
Però appunto qui me lo diceva anche un sacerdote, cioè la gente magari si vergogna e quindi poi va in chiesa a chiedere il ramen istantaneo o qualcosa che lui gli dà appunto senza farsi vedere, nel senso perché appunto è considerato un disonore che tu non hai neanche i soldi per dare da mangiare. Quindi anche lì, anche da noi purtroppo i problemi economici sono questi qua. Però ecco, forse da noi c'è gente che va alla Caritas, qui lo fanno in maniera più discreta, più nascosta. Però questa ce la dobbiamo studiare bene,
Sì,
magari per fare un'altra puntata.
questa potrebbe essere ahimè, buon argomento per una prossima puntata. Marco, ritornando ad argomenti se vuoi un pochino più frivoli, ma il perché poi della minigonna mica me l'hai spiegato, eh?
Beh, la domanda è perché?
No, nel senso, sostanzialmente, perché in una divisa scolastica devono avere queste minigonne? Cioè,
No, allora, la divisa scolastica prevede la gonna, non so se prevede i pantaloni per la donna, ma comunque le ragazze stanno tutte con le gonne. Poi, quanto questa se la tirano su, la gonna dipende dall'età della tipa, dal luogo, perché se va a Shibuya, insomma, forse si potrebbe fare la misura di quanto è a Shibuya, insomma.
Per quello,
E
scusa,
poi.
lì possiamo andare sul campo Marco Taddia, direi.
Sì,
Con, ta con
tanto per
tanto,
evitare.
sì, con tanto di metro, io me lo immagino che va a prendere le misure. Potrebbe essere una buona idea.
Allora, sicuramente loro ci tengono, sempre tagliando con l'accetta e parlando per grandi linee, ci tengono a mostrare le gambe. Tendono molto di meno a mostrare il seno, sono molto più abbottonati, niente scollature, niente. Sicuramente non nelle divise scolastiche, perché hanno anche la specie di cravatta, e quindi, però in generale in Giappone è più facile vedere gente con gonne, donne con gonne corte o lunghe, e piuttosto che con scollature anche minime. Dopodiché, però, è una cosa di orgoglio. Io parlavo con una collega giapponese, che però ha lavorato anche in Germania e così via, quindi questi discorsi si riuscivano a fare senza rischiare di essere fraintesi, e lei mi diceva, dice, no, ma noi le tenevamo corte, e d'inverno, chiedevo io, perché niente calze, niente, appunto c'è il calzino che al limite, e dice, no, per l'inverno noi mettevamo i sai cosi, poi quando vai a sciare, quelli che si
Sì,
scaldano,
gli scaldamu.
i pack che fanno una reazione
Sì.
chimica, e li tenevamo sotto la gonna, perché sennò appunto ci moriamo congelati. Poi quelle un po' più attente, perché poi sono tutte scale mobili, no? Perché devi comunque prendere la metro, il treno, quello che è, quindi scendi o stai a scala mobile, e quindi spesso si mettono sotto i pantaloni, cioè sotto la gonna c'hanno questi pantaloni per evitare proprio di dare spettacolo. Però anche lì poi c'è tutto un altro discorso di maniaci che vanno con le microcamere piazzate in tattiche, appunto, o sulla punta della scarpa gli si avvicinano, o sotto nella borsa, nello zaino, che lo poggiano, appunto, per vedere tutte queste angolature particolari. Spesso li beccano, altre volte sempre gente scarsa, tipo ninja scarso, si avvicinano di soppiatto perché vedono che c'hanno, questo è successo anche a amici italiani, amiche italiane, siccome hai le cuffiette non ti sentono arrivare, no? Quindi se tu hai le cuffiette e ascolti, io riesco a avvicinarmi di più e a fare queste cose, che però appunto, a parte se è un maniaco devi essere arrestato eccetera eccetera, ma sono anche brutte dal punto di vista della ripresa, perché che te vuoi riprendere, insomma,
sì, appunto.
Non ha neanche senso, però però insomma c'è questo nel in un certo tipo di immaginario collettivo, e quindi questo poi si declina nell'animazione, nei film, con queste ragazze con la gonna a pieghe, che in qualche maniera è entrato nell'immaginario collettivo anche nostro, no?
Sì, in effetti sì, che poi tra l'altro la divisa ce l'hanno anche adesso, al di là di tutto ce l'hanno anche i maschietti, tra l'altro stile, mi viene in mente, stile all'inglese, giusto?
Sì, dalle medie medie devono portare una divisa e quindi anche il liceo un po' sì, un po' nera, un po' quasi militare, non so se ti ricordi Babi Junior,
sì.
Che c'aveva. Lui era studente delle medie e quindi c'aveva questa divisa nera,
perché... no, la giacca, quella diciamo col collo, la coreana, corretto, quella col collo, appena accennato, esatto. Marco, prima...
poi anche qui scusa, dico questa cosa sulla divisa, perché c'è sempre l'idiota, no? Perché qui c'era un preside di una scuola elementare, quindi in cui pubblica, in cui la divisa non è necessaria, che aveva detto, dice no, ma se volete potete prendere questa divisa di Armani, che costa 600 euro. Allora, una divisa in generale costa su quelle cifre lì, sia che di Armani, sia che è di un altro chiunque, perché comunque i costi sono quelli. Quindi sei un demente che comunque imponi la divisa all'elementare, a scuola pubblica, che non serve. Dopodiché dice no, però, quindi c'è stata tutta una serie di proteste, non tanto dai genitori della scuola, perché comunque lì si tende a in generale si tende a tenere un profilo basso, da tutti intorno, perché anche questa ha avuto risonanza sui media, sulla stampa. La gente dice ma sei... e lui ha detto, dice no, vabbè, però se non vi potete permettere la divisa, non volete metterla, ai vostri figli potete anche venire senza divisa. Ma allora dico io, come sei riuscito a diventare preside se non capisci che in una scuola in generale se c'è bullismo, se tu dici potete venire con la divisa che costa 600 euro, ma se non avete soldi venite vestiti senza, ma cioè quelli che verrebbero vestiti senza sarebbero massacrati. E quindi ci sono anche questi eccessi di dementi che però appunto dovrebbero insegnare ai bambini. Scusa, ti ho interrotto.
No, ma Marco, te magari anche dalla tua esperienza, diciamo, personale, invece il rapporto invece fra genitori e scuola, tipo mi viene in mente le riunioni con gli insegnanti, colloqui con gli insegnanti, come funzionano, come qui in Italia?
No, allora lì funziona che in alcuni giorni, non so se una volta al mese, una volta ogni tanto, comunque di solito di sabato, per permettere anche ai genitori maschi di partecipare, loro tengono delle lezioni aperte, cioè loro fanno lezioni e i genitori possono andare a vedere come si svolge la lezione, quindi ti metti sul retro e vedi come si svolgono le lezioni, quindi non c'è tanto il come si chiama?
Il rapporto diretto.
Sì, quando vanno, c'è una parola che adesso non mi viene, quando i genitori vanno a parlare con l'insegnante, comunque non c'è questa cosa qua, salvo casi eccezionali o problemi e così via. Però tu hai citato il rapporto genitori-scuola, che anche lì si declina in un'altra cosa allucinante, che è il Parent Teacher Association, cioè tutta una serie di organizzazioni in cui una serie di persone devono svolgere degli incarichi. Perché? Perché si è sempre fatto così e non si riesce a togliere gli incarichi, e perché c'hai queste persone ultra zelanti che non c'hanno di meglio da fare che appunto mamme zelanti che fanno queste cose qui, o altre di preparare, addobbare la scuola per la cerimonia d'inizio, la cerimonia di fine, i regalini, le cose, tutta una serie di cose, la maggior parte delle quali completamente inutili, ma anche dalle quali non ci si riesce a liberare. Quindi c'è gente che addirittura ha dovuto lasciare il lavoro, cioè tu c'hai delle mamme che, siccome sono rimaste incastrate in queste cose qui per tutta una serie di motivi, hanno dovuto lasciare il lavoro, perché appunto devi stare la mattina lì. Conosco altre persone che hanno lavorato per un anno gratis per l'asilo, per cui pagano la retta per il figlio, perché devono fare queste follie. Poi la metà delle cose sono tranquillamente sarebbero gestibile in remoto, cioè subappaltabile, nel senso che c'è da comprare i dolcetti per il regalo della cosa, lo fai via Amazon, non è che devi andare al negozio, devi impacchettarti, cioè se non è Amazon, ci sono infinite negozi che ti fanno queste cose qua, no, bisogna farlo, devono farlo tutti in giro. Quindi un po' questa vita comune, da un lato è bene perché comunque permette di seguire, dall'altro come tutte le cose, secondo me, anche qui se avete esperienze positive ditele, ma ne dubito, fatemi sapere, però in generale coinvolge troppo i genitori e soprattutto poi si ripercuote troppo sulle mamme, ma anche lì è la questione che in generale l'emancipazione della donna qua sta parecchio indietro, e quindi siccome si aspettano che tu donna, prima era dopo il matrimonio, adesso dopo i figli devi lasciare il lavoro perché ci pensa il marito ad ammazzare l'orso nella giungla o nelle foreste e a portare il pane, quindi tu devi andare a seguire i figli a scuola, quindi estremamente discutibile come approccio.
Tra l'altro un'altra iconografia che qui in Occidente abbiamo della scuola giapponese, che soprattutto qui in Italia viene portata come esempio massimo di civiltà e cultura, il fatto che ci sono, diciamo, la pulizia delle varie aule è demandata agli alunni, ai studenti.
Sì. Periodicamente puliscono le aule, puliscono i corridoi, non so se ci sia anche una pulizia non demandata appunto all'analogo del bidello per ora, però diciamo al 90% direi che la fanno loro, ma questo è giusto perché è chiaro che insomma da noi mettevamo le micette nei muri, facevamo tutto, cioè è chiaro che tu devi da un lato è un po' la questione della casa con le finestre rotte, no? Perché è chiaro che se tu vedi che la cosa è cadente, hai meno interesse a mantenerla. Dall'altro è chiaro che tu, siccome passi molto tempo a scuola, la scuola la senti come una cosa tua, non un nemico, ma un amico, anzi una famiglia in cui tu stai, la senti come tua, è anche giusto che tu debba pulire. Da questo punto di vista è corretto, insomma. Meno corretto quando poi appunto queste cose esagerano, anche lì. Esagerare è sempre una questione soggettiva e dipende molto da persona a persona, da scuola a scuola e così via, però è giusto che, soprattutto perché poi passano talmente tanto tempo, non tanto le elementari ma soprattutto le medie e il liceo, perché ci sono questi club, no? C'era un altro fumetto di questo club che era un club di manga, che era considerato una cosa scherzistica, che andava chiuso, ma anche il film di Miyazaki, figlio di Goro Miyazaki, Kokoriko no Sakakara, che era sulla salita, com'era il titolo in italiano, in inglese non mi ricordo, comunque era la collina dei papaveri, credo, e c'era questa cosa di questi che stavano a scuola, c'era il club e lavorano per questo, li puliscono, lavorano, quindi insomma in qualche maniera ti introduce a una vita nella società civile. Questo tra l'altro questo film, se non ti capita, vedilo perché è molto bello, di Miyazaki figlio, anche perché tratta il problema che dei marinai giapponesi che sono morti nella guerra di Corea, cosa che io tra l'altro ignoravo prima di vedere questo film, questo confesso, cioè tutta una serie di mercantili civili che sono stati impiegati nella guerra di Corea, quindi Corea Nord, Sud, Stati Uniti, hanno coinvolto anche mercantili civili giapponesi e comunque i morti giapponesi, quindi e qui si erano degli orfani legati a questa storia qui, quindi se ti capita
se mai recuperiamo anche se mai il link e poi lo mettiamo nelle note all'episodio,
mettiamo tutti i link, ecco. Sì.
Insomma di carne al fuoco ne abbiamo messa anche questa volta, vero Marco?
Eh sì, a noi per farci stazziti ci vuole un meteorite, penso.
Direi che per questa puntata della Sindrome di Nomaru è tutto. Non vi promettiamo niente, perché se vi promettiamo che usciamo fra un periodo ben definito di tempo, non usciamo per forza, per cui diciamo ci sentiamo a presto sui feed di Fantascientificast.
Sì, a presto su queste frequenze, sì. Grazie mille dell'ascolto, se siete stati con noi.
E direi qui praticamente dall'Italia Omar Serafini vi saluta.
E Marco Casolino da Tokyo, vi saluta anche lui.
Ciao.
swim with my Walkman on it. Then I would swim with it on synchronized swimmers. Spell out your name.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.